E come preannunciato, siamo lieti di avere con noi a parlare di riconoscimento emotivo Lorenza Saettone. Ciao, benvenuta sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, ciao.
Allora, abbiamo cercato di introdurre l'argomento e tra l'altro sono arrivate anche delle domande poi dagli ascoltatori, qualora non bastassero quelle che già mi verrebbe da farti. Potremmo partire appunto intanto con uno sguardo sui principali ambiti applicativi del riconoscimento emotivo. Ho cercato di dare un quadro più che altro sugli interessi economici, anche sulle previsioni di volume di affari che questa tecnologia viene considerata come in grado di affrontare, vanno dal gaming all'intrattenimento, alla scuola, alle frontiere. Poi magari soffermiamoci un po' con te su scuola e Spotify, ma intanto raccontaci un po' anche dalla tua prospettiva come si sta evolvendo questa, l'ingresso di questa tecnologia e la sua normalizzazione.
Sì, allora, innanzitutto il riconoscimento emotivo è comunque una branca del riconoscimento facciale e il riconoscimento facciale fa parte di ogni ambito, dai robot assistenziali all'appunto marketing, ai sistemi di pagamento oppure banalmente quando accediamo al nostro device ci riconosce e quindi possiamo avere accesso a tutti i nostri contenuti. E il riconoscimento facciale ultimamente è entrato nelle scene delle manifestazioni perché è a disposizione della polizia e viceversa anche gli attivisti hanno utilizzato il sistema di riconoscimento facciale e anche quel sistema di denudazione, no, che vediamo nei deep porn per smascherare gli agenti, così da poter eliminare l'anonimato degli agenti senza targhette identificative e quindi insomma richiamarli alla responsabilità, proprio perché l'identità, il nostro volto è responsabilità. Il volto è estremamente importante nella filosofia e comunque in ogni elemento della società e quindi il riconoscimento facciale è estremamente importante per tutto quello che mi viene nella norma giuridica e non solo, anche proprio per un'esplorazione della propria identità. Recentemente sul MIT per esempio era apparso un articolo nel quale si parlava dei sistemi per rendere inefficace il riconoscimento facciale tramite le immagini, proprio perché il riconoscimento facciale viene addestrato, insomma, queste reti neurali attraverso le immagini che noi carichiamo sui social, perché appunto nulla è gratis e quindi dietro ai social network del perché insomma ci siano offerti gratuitamente, in realtà c'è un side effect che è più o meno oscuro ed è appunto questo delle immagini che possono essere prese in maniera abbastanza facile, è stato portato alla luce Clearview AI, no? Recentemente, che aveva sottratto a utenti non so quante immagini che abbiamo caricato appunto sui social. E ci sono ad esempio Fox, che è uno strumento che rende le nostre immagini non sfruttabili dall'intelligenza artificiale perché tutte le volte introduce un po' delle differenze nei nostri volti. Il problema è che non è possibile applicarlo su quelle del passato, quelle che vengono caricate dagli altri utenti. Quindi insomma, in realtà è un aiuto ma non è definitivo. Infatti è importantissimo che ci siano tutta una serie di regole che vengano applicate dai produttori dei sistemi di riconoscimento facciale, che vanno dai diritti umani, quindi una conoscenza dei diritti umani, le regole dell'intelligenza artificiale devono includerli, insomma, il benessere e quindi definire cosa sia il benessere. E questo è molto complesso in realtà, proprio perché il benessere non riguarda solo l'individuo, riguarda la società e non riguarda solo un benessere fisico, ma anche sociale, mentale, habeas corpus, ma anche habeas data. E quindi tutto il problema appunto dei dati, come renderli disponibili con liberatorie, proprio perché l'immagine che carico sui social viene usata, ma che modo? Da altri. E quindi insomma questo apre la strada a tantissime situazioni complicate. E il riconoscimento emotivo si basa su questo, oltre al riconoscimento del volto, quindi chi sei, anche che emozione hai. Il problema qui è che viene incorporata una teoria psicologica che non ha non è sostenuta in realtà da universalmente da tutti i ricercatori, cioè che ci siano delle emozioni universalmente distribuite nella popolazione mondiale, al di là della cultura, al di là delle idiosincrasie individuali. In realtà questo non è appunto così certo. Inoltre l'intelligenza artificiale sbaglia tante volte. Abbiamo visto appunto nei sistemi di riconoscimento facciale come riproduca quei bias che sono a carico delle solite minoranze, quindi donne, persone di colore, e non solo. Il riconoscimento emotivo, oltre a sbagliare e identificare donne e persone di colore, attribuisce a quest'ultime una carica di aggressività maggiore. Quindi, cosa succede se questo viene applicato a scuola? Appunto, il ragazzino che è di colore o ha un TIC, ha una disabilità non riconosciuta, dei problemi di attenzione, iperattività, ecco, viene più volte magari malinterpretato dall'intelligenza artificiale, dal riconoscimento emotivo. E cosa succede se queste metriche, insomma, fanno voto, quindi contribuiscono al voto di comportamento, no? Si creano delle ingiustizie, ma l'intelligenza artificiale deve promuovere quel benessere, non l'ingiustizia. E quindi come si fa? Ecco perché è estremamente importante parlarne, perché uno degli elementi è consapevolezza di questi abusi. L'intelligenza artificiale, come qualunque tecnologia, può fare male, però bisogna esserne consapevoli tutti.
Sì, tra l'altro a questo proposito recentemente passata questa prima white paper della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, scusa, rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, poi consolidata in una regolamentazione che, come vediamo, proprio in questi giorni sta venendo rimessa in discussione viste le pressioni del settore sorvegliante. Ma un altro aspetto interessante che citavi tu e sul quale mi soffermerei giusto per sottolinearne la rilevanza è l'importanza del settore privato sia nella costruzione sia poi nella normalizzazione di queste tecnologie, perché ricordiamolo, non sono praticamente mai i ministeri dell'interno o dell'istruzione, visto l'argomento che affronteremo anche in tua compagnia, a inventare una tecnologia di controllo sociale. Sono molto più spesso ricadute repressive, sorveglianti di tecnologie promosse da attori privati, spesso per scopi anche ludici. Dall'altro ci sono poi aziende private che hanno compreso l'enorme mercato della sorveglianza, come per esempio Clearview AI o i sistemi di videosorveglianza di Amazon, che di fatto plasmano l'ambiente in cui ci troviamo a vivere più o meno consapevolmente, giusto per osservare come il flusso di saperi legato alle produzioni di tecnologie di riconoscimento emotivo o facciale stia attraversando tanto il gaming, come vedremo insieme a te, il musicale, la didattica, e poi approdando anche a un profilo repressivo. Ma con te, Lorenza, resterei proprio in partenza sul settore didattico, visto che da qualche anno si ha notizia di programmi di applicazione di tecnologie di riconoscimento emotivo in ambito scolastico. In particolare il contesto cinese si propone, come per altri scenari sorveglianti, nel ruolo di apripista dal contesto laboratoriale a quello applicativo. Come sempre, appunto, soprattutto in quest'ambito, la sorveglianza incarna una doppia funzione, sia di diagnosi sia di disciplina delle condotte.
Certo. Tra l'altro, perché in Cina? Perché banalmente è una società collettivistica, quindi conta di più lo Stato rispetto al singolo individuo. Non c'è il privato, non c'è il settore privato. L'azienda privata deve essere partecipe dello Stato. Quindi, infatti, tutte queste aziende private sono sollecitate a contribuire a questo grande progetto che è Sharp Eyes, che deve cercare di controllare gli individui, e quindi con agevolazioni anche fatte proprio dai privati. Mi riferisco a una pratica che si chiama Feng Shao, comunque la pronuncia non sarà giusta, comunque era nata al tempo di Mao, e in pratica si incentivavano gli individui a fare gli spioni, cioè a dire alle autorità quali vicini di casa, quali amici, quali altri privati, insomma, non erano allineati con le regole. e questo viene oggi di nuovo riproposto però in un'ottica più consumistica e tecnologica, perché sono le app che aiutano l'individuo singolo a a dichiarare quale insomma conoscente non è allineato, e in cambio vengono dati dei coupon magari su qualche sito di che ne so, Alibaba o altre aziende private, ecco. Quindi il contesto è questo, e per noi appare un pochino assurdo che un individuo privato venga, o comunque un'azienda privata di tecnologia venga reclutata per creare dei sistemi di sorveglianza. Quindi ovunque ci sono queste telecamere che riconoscono gli individui, in particolar modo anche delle minoranze come gli uiguri, che insomma vengono riconosciuti e rieducati. Quindi si sta perpetrando proprio un'ingiustizia a livello proprio etnico.
Sì, ingegneria etnica, sì, quasi.
Sì, esatto. E poi anche un controllo sulle emozioni, perché per loro è importante stimolare questa energia positiva, quindi essere felici perché ne va della nazione. Questa felicità ad ogni costo. E sì, è similissimo questo a Sparta, non è un caso, ed è similissimo all'utopia platonica. Perché? Perché qui di nuovo lo Stato viene prima dell'individuo. Infatti c'era la censura, secondo Platone, da applicare. Bisognava che venisse prodotta solo quella poesia, quella musica, nel senso muse in senso lato, che fosse pedagogica, che servisse a stimolare la giusta, il giusto temperamento. Quindi individui che fossero controllati, morigerati, temperati, e non né troppo insomma pigri né troppo energetici, ecco. E quindi viene riprodotto anche in Cina questo, con il riconoscimento emotivo. Si dice che se avessero applicato il riconoscimento emotivo nella maratona di Boston avrebbero visto chi insomma i terroristi. Oppure è possibile applicarlo a scuola, perché si può intervenire sui potenziali ragazzi con tendenze suicidarie. E il problema è che quanto è l'accuratezza? Cioè, deve esserci trasparenza sui dati. Siamo sicuri che sia accurato? Siamo sicuri che è possibile veramente rintracciare una tendenza? Oppure invece si creano delle profezie che si autoadempiono? Più sono controllato e si aspettano da me qualcosa, ecco che magari io metterò in atto proprio il comportamento opposto. È da veramente tenere sotto controllo la psiche quando uno si sente controllato. Ci sono veramente dei problemi enormi.
Sì, poi su questo magari torneremo in seguito. Mi ha fatto venire in mente quanto citavi in precedenza, per esempio rispetto alle sparatorie all'interno delle scuole, o altre sporadiche azioni eclatanti, tragiche, che punteggiano la storia recente della nostra società e civiltà, ma appunto ricorrere, giustificare strumenti di sorveglianza così pervasiva per affrontare situazioni attraverso esclusivamente quello che viene a definire, da utilizzare appunto il concetto di soluzionismo tecnologico, per non andare a osservare e interferire con altri fattori sociali, culturali, economici, politici, di rappresentazione dell'individuo e via dicendo. Allora no, facciamo così, giustifichiamo eventi sporadici per produrre poi una rete di un ambiente sorvegliante totalizzante. Tornando un attimo alla scuola, giusto perché forse è un argomento che in qualche modo ti riguarda, anche perché lavori in quel contesto e perché negli ultimi mesi, soprattutto nell'ultimo anno, sotto anche la spinta del mercato, le pressioni della didattica a distanza, c'è stata un'accelerazione dello sviluppo e della diffusione di questi sistemi. Per esempio, tu hai parlato in modo approfondito anche di alcuni specifici strumenti utilizzati per appunto il monitoraggio sia del livello del focus attentivo, del livello di attenzione, sia di adesione a determinati contenuti all'interno del corpo degli studenti?
Sì, allora, insomma, durante la DAD ovviamente c'è stata un'accelerazione di questi strumenti, perché non vedi cosa sta facendo lo studente dietro al computer. Infatti anche se si guardano i gruppi, no, per i professori, quelli su Facebook, didattica digitale integrata, questi gruppi qua, spesso ci sono i docenti che fanno domande: come, che strumento utilizzare, perché lo studente non copi durante le verifiche, eccetera, eccetera. Quindi la DAD, il fatto di non averli lì, di non poterli controllare dal vivo, ecco, incentiva degli strumenti che lo facciano anche in assenza del docente, quindi da casa. E quindi in Cina, che è appunto la prepista, vengono raccolti questi dataset di immagini, che vengono presi i dati biometrici dello studente mentre segue i MOOC, questi corsi online massivi, e anche delle fotografie, delle immagini. Poi vengono implementati questi sistemi di sorveglianza o da casa, semplicemente in modalità e-learning, o anche in classe. Quindi si fotografa la classe più volte al secondo, e poi si desumano una serie di situazioni, come ad esempio dei comportamenti, che possono essere la lettura, la scrittura, l'ascolto, stare in piedi, mano alzata, l'interazione con altri studenti, addirittura l'appisolarsi, la partecipazione, e anche appunto le emozioni, quindi quelle di base, no? Le famose emozioni di base. E ad esempio in uno c'era anche un'altra azione, che era giocare con il cellulare, e in effetti c'erano anche dei dati, no, che sono apparsi recentemente dell'Italia. Che cosa fanno gli studenti? Mangiano, vanno a cucinare, fanno una partita alla play, controllano WhatsApp, TikTok, eccetera. E quindi e tutto questo viene utilizzato per misurare quanto lo studente sta attento. Il problema è che dietro a questo a questa concezione della scuola c'è proprio un'idea di che studente vuoi, che educazione, che cos'è per te l'educazione? Ecco, il punto è proprio questo: noi stiamo applicando delle scuole di stampo poliziottesco, quindi controllare, prevenire, perché c'è sempre comunque il ragazzino che copia per forza, e bisogna controllare quello, non la qualità dell'insegnamento, o insegnargli che il voto non è una gara da fare con gli altri, ma è un indice per se stessi, per capire: ok, questo livello l'ho superato, posso andare avanti. Il punto è proprio questo: una scuola di stampo poliziottesco, quella che stiamo forse costruendo. Quindi prima di tutto bisogna chiarire che cosa vogliamo, che studente vogliamo preparare, che benessere vogliamo promuovere, e quindi, e anche che tipo di docente vogliamo essere, proprio perché il docente, dal momento in cui magari fa un errore di valutazione, magari nel giudicare un errore, deve essere pronto a chiedere scusa, a rimediare, a dire: è vero, ti alzo il voto. E infatti l'educazione comunque è sempre gioia e frustrazione, è sempre questa contraddizione, direi dionisiaca quasi, e bisogna insegnare proprio anche questo, che noi abbiamo la responsabilità, ci prendiamo la responsabilità dei nostri errori, e il ragazzo si assume anche la responsabilità della sua espressione, anche del fatto di star copiando, perché anche questo è crescere. Copiare l'abbiamo fatto tutti quanti, e quindi bisogna anche assumersi certi tipi di responsabilità, della menzogna, del rimediare. E forse stiamo perdendo quindi la vera funzionalità della scuola, che non si vende patate, non facciamo altro, costruiamo rapporti umani che vanno al di là del controllo su un'espressione facciale più o meno accurata.
Sì, mentre invece si privilegia una dimensione da un lato diagnostica, dall'altro disciplinante, in cui in qualche modo la percezione della sorveglianza si sostituisce alla qualità dell'organizzazione della struttura educativa, del sistema educativo. Ma riprendendo un'altra informazione, un'altra riflessione che hai citato, quella per esempio su Platone e il suo giudizio prosociale o antisociale di alcune scale modali, per esempio, se non ricordo male, la dorica era funzionale alle condotte prosociali e patriottiche, mentre invece la lidia era dannosa e via dicendo. In qualche modo ci riagganciamo a un altro bacino di sperimentazione, quello su Spotify del riconoscimento emotivo.
Esatto.
E appunto la sua potenziale interferenza con le emozioni dell'utente, quasi funzionale a, e qua rimandiamo a un altro settore culturale, quello della fantascienza con Brave New World, una compressione della gamma emozionale all'interno di un rage positivo. L'imperativo è devi essere felice. Puoi raccontarci appunto di cosa si tratta e cosa pensi di questa interferenza gestita dall'esterno tra profilo emotivo dei contenuti e mondo interno di chi ascolta?
Esatto, Spotify voleva appunto introdurre anche lei appunto questo riconoscimento emotivo per dare degli spunti adeguati all'emozione dell'utente, degli spunti musicali adeguati. Quindi c'è l'audio, riconoscimento del discorso e riconoscimento dello stato emotivo, del genere, dell'età, dell'accento, e questo mi preoccupa un po' anche. Poi l'ambiente fisico, quindi sei su un bus, sei in una scuola, sei da solo, sei in un gruppo, un party, quindi a seconda della tua condizione ti do della musica ad hoc. Il punto è questo: va bene, ok, riconosci che io sono depresso, riconosci che io sono triste, mi devi dare ad ogni costo una musica allegra? E che cosa succede se bisogna, se l'algoritmo vuole promuovere sempre musica allegra per quella energia positiva già in Cina? Che allora anche gli artisti si adeguano a quello, quindi fanno dei jingle praticamente, e si perde il senso di tutte le emozioni, anche perché la tristezza, se esiste, è perché è funzionale a qualcosa, cioè l'adattamento non è cieco, cioè se viene adattata una certa emozione, si adatta nel tempo e viene mantenuta, è perché ha un senso. Lo stress ha senso, perché è un campanello d'allarme che ci dice: bene, questa situazione non è funzionale al tuo benessere, cambiala. Il problema diventa quando perdura lo stress. E questo è il discorso. E quindi la tristezza è assolutamente funzionale. E quindi, ed è giusto esplorarla. Anche perché se, per esempio, per le ragazze spesso viene detto, quando magari una ragazza ha un broncio, posta una foto in cui non sorride, ma dai, sorridi un po'. Perché c'è questa calcificazione, forse anche patriarcale, del fatto che la ragazza, perché non ha responsabilità così serie, deve essere sempre allegra, sorridente, leggera, felice. Il punto è che si crea una dissonanza cognitiva tra ciò che effettivamente succede nella realtà, perché non, per cosa dovremmo sorridere così tanto? Ecco, se ci dite che la condizione femminile non è delle migliori, allora perché io dovrei sorridere? E appunto dall'altra parte invece il fatto che bisogna assumere questa espressione allegra, gioiosa, che tra l'altro era anticipato dalle prime femministe che dicevano: ah, se sei gioiosa allora poi puoi portare avanti le tue lotte. Il punto è proprio questo, che questa dissonanza cognitiva tra realtà e quello che esperisco, ecco, crea dei problemi neurali, dei problemi che le neuroscienze condannano. E Spotify, se insomma dà contenuti che incentivano certi tipi di emozioni, escludendo le altre, crea delle persone mutilate emotivamente, che non sono adattate a una realtà, che non sanno poi più rispondere a quella realtà per com'è. Cioè, se una realtà è triste, poi non sanno più rispondere con la tristezza. E si creano, secondo me, dei problemi proprio a livello sociale, di funzionalità. Diventiamo sempre più disfunzionali, ma in effetti poi se ci pensiamo, l'intelligenza artificiale crea delle persone che non sanno adattarsi al mondo, cioè che non sono in grado di essere responsabili delle emozioni che provano, ma che le delegano. Oppure, se l'intelligenza artificiale si modella sempre sulle lacune dello studente e quindi offre dei contenuti che lo facciano andare passo passo verso una certa meta, però appunto solo con la meta, senza che il ragazzo vada a esplorare magari contenuti extra, un libro, che faccia i conti proprio con magari delle lacune. Ecco, alla fine il soggetto diventa quel minorato di cui parlava Kant, no? Che era sulla carrozzina e dava la responsabilità agli altri di decidere per lui, in questo caso l'intelligenza artificiale. E quindi diventiamo, e se l'intelligenza, attenzione, si misura in base alla capacità di adattamento, noi la perdiamo totalmente.
Sì, guarda, rispetto a questo apriamo un capitolo enorme, che è quello che in qualche modo riguarda la disciplina delle condotte, tra l'altro a un livello non immediatamente percepibile, perché i livelli di condizionamento che le intelligenze artificiali promuovono, e lo vediamo come sperimentazione molto efficace su una scala enorme, per esempio sui social network, sul mondo della veicolazione di pubblicità sartoriali per ogni individuo, rispetto a quanto citavi tu, in qualche modo anche sfruttare i dati, che era una domanda che ci veniva richiesta da un'ascoltatrice, l'utilizzo dei dati per una volta interpretato, quantomeno suggerito, uno stato emotivo, suggerire determinati contenuti, determinati prodotti e via dicendo. Quindi in qualche modo c'è sempre una componente, da un lato di visione di mondo, di visione di società, dall'altro di imperativi poi commerciali. Ma rispetto, e per arrivare anche poi alla conclusione, visto che so che non hai troppo tempo a disposizione, al di là della concreta efficacia o inefficacia di questi strumenti, al di là di quello che appunto citavi anche in precedenza, il concetto di emozione, che al di là delle interpretazioni sulla loro funzione psicosociale, poi ognuno di noi ha una propria concezione delle emozioni, spesso nella maggior parte dei casi molte persone non sono neanche in grado di descrivere che cosa sia un'emozione, se non facendo degli esempi di emozioni. Ma la minaccia di una tecnologia sorvegliante in grado di accedere e interferire, al di là che ci riesca o meno, potrebbe portare a delle forme di mascheramento delle emozioni più o meno consapevoli, e quindi anche di trasformazione della grammatica emozionale, che è uno degli strumenti della comunicazione interpersonale principali, forse.
Basti pensare, che ne so, la curva di attivazione, no? Io lo dico sempre ai miei studenti, quando fate un test non dovete ne essere né troppo poco carichi né troppo carichi, e trovare quel bilanciamento tutte le volte diverso a seconda del contesto è una delle competenze più complesse dell'intelligenza emotiva, cioè sapersi riconoscere e sapersi regolare in base al compito. Se quindi, mettiamo caso, è un compito piuttosto difficile, io sono molto attivato, magari è successo tutto che magari ballassimo una gamba o disegnassimo, questo serve per disattivarsi ed è un comportamento che denota estrema intelligenza emotiva. Se però un'intelligenza artificiale giudica questo come disattenzione e basta, perché appunto non riesce a riconoscere il contesto o il mia attivazione interna, che cosa ne risulta? Che vengo mal interpretato, che risulto disattento quando invece sto cercando di recuperare attenzione. Oppure, altro esempio, le protezioni che si autoadempiono di cui parlavo prima. Ad esempio, nei processi non è infrequente che lo stress di essere interrogati faccia mettere in atto delle microespressioni della menzogna, del mentitore, quando invece sto dicendo la verità, proprio perché sono interrogato, ho paura di essere malinterpretato, alla fine finisco per essere malinterpretato. E quindi, e questo potrebbe succedere anche con l'intelligenza artificiale, si chiama errore Otello. Oppure l'intervistato che si adegua al test. Quante volte io so che vengo mi vengono fatte delle domande e so il motivo per cui mi vengono fatte queste domande, e allora le adatto ad hoc in base alle richieste del ricercatore. Se allora so come funziona l'intelligenza artificiale, se so che chiede da me certi tipi di comportamenti e di espressioni facciali, ecco, allora io finirò per assumerle per sembrare più attento. Però tutta la mia attenzione, anche perché non abbiamo risorse illimitate, cioè siamo computer fasulli, molto deboli da quel punto di vista, lì abbiamo delle risorse attentive molto limitate, che possiamo decidere di investire in un'attività, dividerle con più attività nel multitasking o comunque. E se le mie risorse attentive finiscono tutte nel autocontrollare microespressioni facciali, di modo che l'intelligenza artificiale non mi malinterpreti, ecco, perdo il focus, cioè seguire l'attenzione, con attenzione la lezione dell'insegnante. E quindi cosa che ne risulta? Che il mio voto dell'attenzione è altissimo, ma poi ho voti sul test pratico molto bassi. E questi sono tutti dei problemi che vengono messi in atto proprio da questa intelligenza artificiale. Per esempio, mi viene in mente qualche volta quando sono in classe, spiego, sento parlare, mi giro e vedo i ragazzi che stavano prima parlando, so che erano loro, che subito fanno, annulliscono, sembrano, prendono appunti e quindi recitano un ruolo. Finiremmo tutti per recitare il ruolo del cocco del prof se fossimo costantemente osservati. E se anche questa intelligenza artificiale venisse applicata agli insegnanti, ci piacerebbe? Magari mentre siamo in un consiglio di classe e controllano che siamo bene attenti in didattica a distanza, oppure dal ministero che controllino la nostra qualità di fare lezione e che ci adeguiamo magari ai diktat che vengono dal governo centrale. Sì, ne risulterebbero censure, limitazioni e una violazione del diritto di espressione, che in questo caso diventa espressione facciale, cioè ed espressione della propria emozione, della propria emotività. Non saremmo più liberi.
Sì, sicuramente poi c'è tutto un altro aspetto, che è quello delle interazioni non focalizzate, per cui sapendo di essere osservato ti comporti in un modo che in qualche modo coscientemente o incosciente o precoscientemente prevede di essere osservato da altri, e in qualche modo, riprendendo un pezzo secondo me fondamentale per riportare a momenti proprio concreti del nostro vissuto quotidiano, a me personalmente capita costantemente che, anche se non ho nulla da nascondere rispetto a una situazione, se c'è un momento in cui viene messo in discussione un errore, un sgarro affettivo, eccetera, io tendo ad arrossire, proprio come strumento al di là della percezione di colpa. È proprio una espressione fisiologica, e capita, immagino, a molte altre persone all'ascolto, di arrossire quando si è in una situazione di imbarazzo senza alcun contatto con un elemento storico vissuto reale. Proviamo a immaginare appunto il doversi concentrare, come ribadivi tu, sul contenimento dei propri segnali, produce veramente una censura emotiva che distrae da qualunque altro elemento di attenzione. E in più, per finire, rendiamoci conto come in qualche modo un tuo esempio è stato interessante, perché abbiamo costantemente parlato del focus sorvegliante sugli studenti, ma ci può essere anche quello sugli insegnanti, ci può essere anche quello poi di sottoveglianza, quindi di monitoraggio, osservazione dal basso verso l'alto, quindi la sorveglianza emotiva dei governanti. Tutto questo però sostanzialmente ci propone la fine del confine tra il nostro mondo interno e il mondo esterno, ed è qualcosa che incarna tecnologicamente il delirio paranoide, cioè lo sgretolarsi del confine tra dentro e fuori, tra la messa a nudo, la nudità del nostro mondo psichico senza pelle, penetrabile, controllabile, ed è un modello di società a cui stiamo andando con un'accelerazione pazzesca incontro, senza nessuna analisi di impatto e senza nessuna valutazione etica e politica, a meno al di fuori dei piccolissimi circuiti che si occupano di questi argomenti.
È vero, e questo è un grave errore, perché la consapevolezza è la prima risorsa per dire no e poterlo fare. È un grave problema, perché sì, essere messi a nudo vuol dire anche, mettiamo che questi sistemi di intelligenza artificiale dicano il vero, non essere più responsabili di dire una menzogna. Perché ok, metti che io ho un wearable che mi dice in ogni momento come sto. Se delego a lui tutta quanta la responsabilità di analizzare gli stati interni, io perdo l'autoconsapevolezza. Se invece lo facciamo insieme, quindi registro i miei stati interni separatamente, poi c'è anche il wearable, però io, sapendo che sarò letto anche da questo strumento meccanico, non potrò più mentire, cioè dovrò tutti i giorni farlo. Non avrà più questa responsabilità, questa possibilità di avere a che fare con la colpa, che è importantissimo. Siamo esseri umani, accidenti. Se perdiamo questo, diventiamo che cosa? È sempre qui il punto. Che cosa vogliamo diventare? Bisogna partire dal che cos'è socratico, fondamentalmente, sempre.
Sì, stiamo andando incontro a un salto antropologico, forse, anzi, direi sicuramente senza precedenti nella storia dell'umanità. Lorenza, io ti ringrazio veramente tantissimo, ti saluto e speriamo di tornarci a sentire in una prossima occasione.
Infatti.